Mi chiamo Silvia Longhi e questo è Occhi sull'Ucraina, un approfondimento del podcast Puntum, dove troverete le impressioni dei fotografi impegnati sul campo in questi giorni. In ogni puntata ascolteremo le voci dei fotografi nei messaggi audio inviati dalle zone di guerra. La conversazione a distanza con Alfredo Bosco ha fatto emergere alcuni aspetti che personalmente non avevo ancora colto, da approfondimenti, articoli o rassegne stampa. Da ogni fotografo in realtà è emerso qualcosa di inaspettato. Ne approfitto anche per sottolineare che questo speciale nasceva proprio con questo intento. Non volevo che fosse un doppione di approfondimenti sulla crisi ucraina, che lascio ovviamente ai giornalisti e agli esperti. Volevo che fosse piuttosto un punto di osservazione diverso, che magari potesse farci guardare alle fotografie in modo diverso, proprio perché ci permette di immaginarci al fianco di chi lavora. Alfredo Bosco è un fotografo che si è occupato molto di aree di crisi, già da prima di questo conflitto. L'Ucraina la conosce molto bene, perché ci ha lavorato a lungo. Era lì nel 2014 e da quell'anno ci è tornato di frequente per continuare a documentare la situazione nel Donbass, a Lugansk, fino in Bielorussia. Una crisi sicuramente complessa che però Alfredo conosce a fondo e di cui ora sta coprendo questo nuovo capitolo drammatico. Il suo lavoro fotografico è riassunto in un libro che poi è diventato anche una mostra che si chiama Aree di crisi. Un altro lavoro a cui ha dedicato molto tempo è quello sullo stato di Guerrero in Messico, dove gli scontri causati dal narcotraffico si trasformano in una vera e propria guerra. In questi giorni in Ucraina sta lavorando sia come fotografo che come inviato per l'A7 e i suoi messaggi arrivano martedì 22 marzo.
In questo momento io mi trovo a Kharkiv, sono arrivato qualche giorno fa. La città è la seconda città più grande dell'Ucraina, ma la cosa che la rende particolare è il fatto che è una città russofona, completamente russofona. Infatti già dal 2014, insieme a Sloviansk e Odessa, e anche la stessa Mariupol, era una delle città in cui si era creata una situazione molto simile a Belfast. La popolazione si era completamente divisa se far parte delle repubbliche poi non riconosciute separatiste o rimanere invece all'interno del governo ucraino.
Alfredo, innanzitutto, come stai tu e com'è lavorare lì?
Io sto bene, nel senso che è tutto molto faticoso, è tutto molto complicato. Per noi fotografi lavorare non è facile. Ci sono delle dinamiche molto strane, ci sono situazioni più semplici da coprire, che sono quelle in cui c'è la grande news e quindi in massa si raggiunge un posto e si ottengono le immagini. Poi ci sono altri che sono magari gli approfondimenti, dove bisogna comunque contrastare una lunga serie di niet, svinizie, zaftra, che significa domani, e non è facile. Però Kharkiv ritengo che fosse una meta necessaria, come lo era anche la città di Mykolaiv, che è un porto industriale importantissimo e collega proprio la Crimea verso Odessa. Mykolaiv è proprio il baluardo necessario da prendere eventualmente per raggiungere Odessa, e questo l'esercito russo lo sa molto bene.
Mi racconti cosa vedi intorno a te e come sono organizzate le tue giornate?
La maggior parte delle mie giornate sono costellate da immagini dal finestrino, perché si gira tantissimo in macchina e spesso e volentieri comunque con i colleghi dobbiamo raggiungere quello che visivamente rappresenta la guerra, anche perché il fronte non si raggiunge. In questo mese di conflitto non c'è un'immagine dal fronte da parte di nessuno, né delle grandi agenzie né di autori magari con altri tipi di agenzie o collettivi che sono più autoriali. Le immagini che quindi vedo di solito intorno a me sono persone che vivono negli scantinati oppure sono andate ad abitare proprio nelle metropolitane, luoghi bombardati, in presenza di soldati che comunque sono nelle retrovie, o lunghissimi stradoni vuoti di città che sono non più vive come prima, ma sono all'interno quindi di questo conflitto. Poi ci sono situazioni di quotidianità particolare come Lviv e Odessa, dove ancora i negozi sono parzialmente aperti ed è simile a quello che potrebbe essere per noi il periodo del primo lockdown, se non ci fossero poi i sacchi di sabbia e i blocchi di cemento di block post che costellano di solito tutte le città che sono coinvolte comunque col conflitto. Questo è quello che vedo di solito.
ti chiedo subito qual è stato il momento più difficile per te finora.
Il momento più difficile sicuramente è stato l'urto logistico che ho dovuto affrontare qua in Ucraina, in cui non si capiva assolutamente anche come iniziare a lavorare. Non ci sono stati momenti difficili che classici che un fotografo dovrebbe esporre, che sono stati momenti di pericolo, eccetera, anche perché non mi piace mai parlarne. Poi sì, ovviamente svegliarsi perché stanno bombardando un luogo molto vicino al luogo dove tu dormivi è sempre quello shock che non fa mai piacere, e ti rendi conto solo dopo che sei stato fortunato. Però i momenti più difficili che sto affrontando sono quelli in cui proprio avresti voglia di documentare, fare, lavorare bene, e invece ci sono solo una miriade di problemi che non ti permettono neanche di arrivare alla cosa più semplice. A Kiev sembrava impossibile già solo muoversi in macchina per raggiungere Irpin, oppure a Lviv c'era proprio questo clima di sospetto in cui i primi fotografi venivano fermati e portati subito in questura, e stressati su varie domande, su cosa facevano, e altri episodi del genere li abbiamo avuti anche a Kharkiv e alla stessa Mykolaiv. Quelli sono momenti difficili perché ti fanno saltare la giornata, non ti permettono di lavorare serenamente, e in più quando lavori sai sempre che qualcuno ti sta osservando, e solo perché hai una macchina fotografica o un cellulare preferisce considerarti uno spion, come si dice qua, e non invece la cosa più logica, sei un operatore, un giornalista.
Facendo un passo indietro, come sei arrivato in Ucraina?
Sono arrivato dall'Ungheria, abbiamo attraversato il confine arrivando prima nella città di Chop, un piccolo villaggio che insomma da lì ci permetteva poi di raggiungere Lviv, quella che in italiano si chiama Leopoli. Sono arrivato ormai da un mese ed ero insieme ai colleghi Andrea Ceresini, Francesca Volpi, Cecilia Sala. Ci eravamo divisi insomma comunque il viaggio, e poi ci siamo divisi dopo, chi è andato subito a Kiev, chi è rimasto invece un pochino più a Lviv. E poi questa è la cosa anche particolare, ci si divide, ci si raggiunge spesso e volentieri in luoghi totalmente differenti. Magari ci si divide per andare a Kiev e poi ci si riunisce a Odessa. Questa è una cosa molto particolare.
Come abbiamo detto, l'Ucraina la conosci bene e volevo chiederti come e dove hai scelto di muoverti, di spostarti.
Io sono stato in varie città, sempre Lviv, quindi Leopoli, poi sono stato a Kiev, poi sono stato anche a Odessa, Voznesensk, Mykolaiv e adesso Kharkiv. Quello l'ho sempre fatto, anche nel Donbass, io mi ero specializzato più che altro nella Repubblica Separatista di Donetsk. Ma Donetsk magari era la base, ma mi capitava spessissimo di andare in altre città e starci, come Yasenovataya, Makievka, Spartak, Torez, oppure anche nell'altra repubblica di Lugansk. Il tipo di fotografia che faccio è sempre un'enorme panoramica della situazione, quindi rimanere in un unico posto per troppo tempo per me è anche poco utile. Nella stessa Kharkiv ora sento che dopo 5 giorni di riprese, di lavoro, per me è meglio andare ora da un'altra parte.
Ti eri immaginato come sarebbe stato prima di partire e com'è la situazione rispetto a quello che pensavi?
Il conflitto me lo immaginavo in maniera completamente diversa, forse perché proiettato ancora con le dinamiche del conflitto del Donbass che ho coperto, immaginavo proprio più coprire la parte proprio di fronte, queste guerre di campanile, di colpi di mortaio, di trincee. E invece c'è una situazione diversa, non è né una guerra casa per casa, per fortuna di tutti, perché sarebbe una strage, quindi non è che ci sono, non c'è la presenza di militari russi dentro le città e che occupano i quartieri, ci sono colpi d'artiglieria, alcuni bombardamenti aerei, sempre colpi di mortaio o di grad, però è una guerra che ti cade addosso, non è una guerra che si vede, sono due cose molto differenti. La mia esperienza poi di conflitti si limita sempre solo a quella del Donbass, perché poi mi sono sempre occupato di altri temi che sono più quelli sulla criminalità, il narcotraffico, quindi altri tipi di conflitti, altri tipi di aree di crisi. Io ritengo che ogni conflitto sia completamente diverso, cioè ci sono tantissime dinamiche che vanno valutate, il territorio, la storia comunque del posto, le questioni sociali. Ad esempio, io non ho mai coperto comunque un conflitto in Medio Oriente, che è completamente diverso da coprire invece quello che è stato il Donbass. Nel Donbass la guerra era molto più simile alla Prima Guerra Mondiale. Due linee di trincea, una di fronte all'altra, che ogni volta che arrivava il tramonto incominciavano a bombardarsi. Poi alcuni bombardamenti arrivavano anche in città, e le uniche aree di guerra, casa per casa, come si suol dire, quindi per strada, erano tutte aree industriali, come ad esempio l'aeroporto di Donetsk. Qui invece è diverso, è un bombardamento, è un vedere più gli effetti del conflitto sulla popolazione, e la guerra è più nei volti, nelle espressioni di chi è scappato da Mariupol, di chi vive da un mese comunque nelle stazioni della metropolitana, che può essere quella di Kiev come qui a Kharkiv.
Come ho chiesto anche agli altri fotografi, che cos'è per te la cosa più difficile da gestire lì? A me viene in mente lo stress, la logistica o il come reperire informazioni.
Dipende, è molto difficile per alcuni, per altri lo è di meno. Io ad esempio non soffro lo stress qua, dormo benissimo. La logistica è veramente la cosa più complicata ogni volta, perché come muoversi, chi contattare, tutte quelle figure che sono dietro il nostro lavoro, che magari non vengono fuori, ma sono fondamentali, come i fixer, che sono di solito giornalisti locali, che possono aiutarti quindi ad affrontare tutte le burocrazie necessarie, a raggiungere i posti, a parlare con le persone. Si confonde spesso questo ruolo, il fixer non è solo un traduttore. Se è solo un traduttore, è un traduttore e basta. Invece è proprio una figura più complessa, che ti permette quindi di accedere e di farti da interlocutore, visto che tu sei limitato sia a livello linguistico sia di conoscenza del posto con i contatti. Le informazioni devo dire che sono invece un altro paio di maniche, perché ho notato che c'è molto scambio tra colleghi, una cosa che non c'era ad esempio nel Donbass, dove più che altro tanti lavoravano a compartimenti stagni, mentre qua fare il lupo solitario, tra virgolette, non conviene a nessuno. Cioè, essere da soli ti ritrovi veramente a non riuscire a risolvere delle cose magari più semplici solo perché non hai chiesto a chi c'è già stato, che non ha nessun senso.
Ci sono degli episodi che hai vissuto o degli aspetti che ti hanno colpito in maniera particolare finora?
Sicuramente c'è questa cosa che vedo spesso nelle zone comunque colpite, che è un mantenere la quotidianità. Il posto viene stravolto, cioè la guerra lo stravolge, il bombardamento, la paura, eppure riesci sempre a vedere qualcuno che va fuori a buttare la spazzatura. Un altro caso fu un hotel che era stato bombardato, quindi un bombardamento aereo, e vedere tutte queste persone anziane fuori che spazzavano per togliere i vetri per strada era un'immagine molto forte, mi aveva colpito. Poi non era magari un'immagine che fotograficamente dava qualcosa, sono stato più a osservarla, perché era qualcosa che, insomma, tu leggi nei libri di storia, tipo la notte dei cristalli, cose del genere. Vedi quindi tutte le finestre rotte di un intero palazzo e persone che vivono lì incominciano a spazzare per ripulire la strada. Poi non lo sai se lo fanno più per decoro o per, insomma, per rendere più agevole proprio il percorso. Eppure non riuscivo a capire, cioè, come queste persone non fossero lì scioccate e ferme, e invece erano subito lì ad operarsi per ripulire la strada. Qui non si vedono tante persone che piangono, cioè si deve andare a un funerale per vedere un pianto magari, o un obitorio, e giustamente c'è la presenza di una madre che deve riconoscere un figlio che è stato ucciso, e allora lì c'è il dolore, c'è il lutto. Ho lavorato tanto nei paesi dell'ex blocco sovietico, c'è un muro molto forte tra l'esporre i propri sentimenti e, nonostante quello che ti succede intorno, e quello che tu da mediterraneo, da europeo, ti aspetti di vedere, cioè quindi le urla, la disperazione, queste sono cose che mi colpiscono.
Sei stato diversi giorni a Odessa. Come descriveresti l'atmosfera in quella città? Cosa si respira? In realtà la domanda vale anche per le altre città che hai visto.
In ogni città ho trovato atmosfere diverse. Odessa è completamente diversa da Lviv. Lviv e Odessa sono diverse da Kiev. Anche a Kharkiv ci sono dinamiche diverse. La città, ad esempio, di Vozesnek, nonostante i bombardamenti, c'era un clima di vittoria, un clima di serenità, se posso usare il termine, perché era stato respinto comunque l'esercito russo e ancora il sindaco, gli uomini del Territorial Defense Force si sentivano molto forti di questa cosa. A Odessa è una città molto italiana, tra virgolette, perché ad esempio i cittadini non è che si sentono tanto ucraini, ma si sentono abitanti di Odessa, e quindi c'era questo spirito molto patriottico del già raccogliere la sabbia e difendere i propri luoghi storici come il teatro d'opera, i grandi monumenti, e il clima molto descritto dai media come sottassedio in realtà non esisteva assolutamente sul luogo. Io ed altri colleghi ci tenevamo a sottolineare questo aspetto. Era più un clima da il deserto dei tartari, cioè un nemico che non stava comunque mai arrivando. Ed era veramente diverso, cioè adesso si vede tranquillamente gente ridere e scherzare in mezzo alla strada, bambini giocare nel parco. La stessa cosa il Lviv, è tutto un altro discorso, perché il Lviv c'era l'enorme flusso di rifugiati da tutto il paese, ma se uno andava alla stazione vedeva una situazione tipo Dunkirk, e il resto della città era più un formicaio di volontari e di centri di accoglienza e di NGO che si adoperavano quindi nella gestione di questi flussi. Quindi una città super dinamica nel problema, nella problematica, ma super dinamica. Poi invece Kharkiv, simile a Kiev, ha un centro relativamente sicuro, però si sente la paura, cioè si sente in alcuni quartieri, si sente comunque che ti può piovere domani sul tuo palazzo un colpo d'artiglieria o di un grad. Nikolaev forse però la situazione più triste, perché è una città industriale, era una città che si vede che era una città di lavoro, e tutta l'attività economica bloccata l'ha resa semplicemente un enorme agglomerato urbano con grandi strade, dove l'unica cosa che è l'interesse di tutti è sapere dov'è il luogo bombardato. Ed effettivamente la presenza dell'esercito russo è molto vicino ai confini comunque periferici della città.
So che non hai la sfera di cristallo, ma cosa ti aspetti dai prossimi giorni?
Ogni giorno io mi aspetto qualcosa di diverso. In un mese sono cambiate tantissime cose. Solo quando, ad esempio, ero a Lviv, dovevamo andare a Kiev. I primi due giorni di Kiev sembrava che Kiev rischiasse di essere isolata da un momento all'altro e che rimanessimo tutti intrappolati là dentro. L'ambasciata italiana che si spostava a Lviv, i messaggi proprio della Farnesina, le chiamate della Farnesina che ci indicavano di andare via subito da Kiev, che sarebbe stato pericolosissimo rimanere. Poi tu sei a Kiev e senti che invece Odessa sta rischiando la stessa cosa. Vai a Odessa e trovi invece tutto un altro clima, un clima in cui quasi è quella parte romantica della guerra, del tipo siamo uniti contro il nemico. È una città che tutti quanti descrivono sotto assedio, invece non ha nessun assedio, ma noti dinamiche di difficoltà di vita, ma nulla di paragonabile a quello che sono veri teatri di guerra. Cambia tutto, ad esempio in questi giorni ora è Zaporizhia, la stessa Kharkiv adesso, sono comunque temi molto importanti, per non parlare della stessa Mariupol, che era accessibile fino a un paio di settimane fa, e ora invece è cambiato tutto, è completamente cambiato tutto. Per assurdo, chi lavora dall'altra parte, quindi nelle zone che comunque sono già sotto il controllo dell'area separatista o con i russi, può accedere di più a Mariupol che invece noi che siamo dalla parte ucraina. E Mariupol è cambiato tutto nel giro di un mese, assolutamente tutto. Un mese fa andare lì si poteva accedere e vedere le prime devastazioni, lavorare, i primi grandi flussi di rifugiati, adesso è assolutamente persino impensabile riuscire ad andare lì. Infatti faccio sempre i complimenti ai colleghi che sono locali, ucraini, stanno lavorando là, perché deve essere difficilissimo sotto tanti punti di vista, non solo per la sicurezza.
Questa è una domanda a cui tengo molto. Qual è la foto che hai scattato che per te è più rappresentativa? E una seconda domanda è: che foto invece non hai fatto? Che foto non hai potuto o non sei riuscito a scattare?
L'immagine che ho fatto è che magari è un po' un riassunto sia di quello che è il mio carattere, sia di come io vedo le cose, e secondo me ha dato un po' un aspetto sul conflitto. Non c'entra niente col conflitto, perché era questa ragazza che si divertiva a dar da mangiare ai gabbiani a Odessa. Nevicava, c'era questo mare, il clima era quindi di serenità, però c'era stata una burrasca di neve, il mare era agitato, freddo, cupo, quindi comunque quel momento di vita quotidiana, anche un momento elegante, romantico, però all'orizzonte c'è questo mare cupo che fa un po' capire quella che era la situazione proprio d'Odessa. Secondo me ero riuscito nel mio linguaggio a ottenere quel tipo di immagine che esprime molto come io vedo le cose e come secondo me è più efficace. E invece un'immagine che non ho fatto è proprio quella che accennavo prima, di non essere riuscito a trasmetterla a livello visivo, proprio la quotidianità o il ripulire dei vetri, delle finestre rotte, le strade, cioè come le persone interagiscono nella quotidianità dentro comunque queste aree che sono bombardate. Ecco, quello mi manca, quello sento che mi manca tanto, ma non è facile, perché è più una cosa che osservi. Forse in video funzionerebbe meglio, ma fotograficamente non sono ancora riuscito ad avere un'immagine minimamente soddisfacente di questa cosa.
Ti chiedo un'ultima cosa: quanto prevedi di rimanere e, insomma, quando torni?
Io sono partito e non mi sono proprio posto la domanda di quando tornare. Non ho nessun motivo per tornare a casa. Oltretutto il 9 maggio è una giornata molto importante per entrambe le parti, sia per quella ucraina che per quella russa, visto che è l'anniversario della grande vittoria patriottica dell'Unione Sovietica contro il nemico nazifascista occidentale. Così lo chiamano, sarebbe il nome intero. Starò quindi molto, e della forza del mio lavoro è quello, la variabilità delle cose, essere stato in tante città diverse e il lungo periodo. Molti fotografi sono più dei centrometristi, quelli della news ad esempio. Cioè devono essere veloci, avere subito l'immagine forte da copertina o da prima pagina, come si suol dire. Io invece sono più d'approfondimento, c'ho tante storie diverse che possono poi a livello editoriale trovare un loro spazio, e poi una panoramica unica che di solito funziona per gli approfondimenti. Starò il tempo necessario, forse questo è quello che dovrei dire, il tempo necessario.
Occhi sull'Ucraina è un approfondimento del podcast Punctum. È realizzato da Silvia Longhi grazie al contributo audio dei fotografi coinvolti, a cui va un grande ringraziamento. Puoi ascoltare Punctum su tutte le piattaforme audio e seguirlo su Instagram per gli aggiornamenti.